Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it, la mail per scriverci sempre durante la diretta. In altri momenti scriveteci a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e riascoltateci in podcast sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Mi raggiungerà alla fine della puntata Antonio Serra per riprendere la sua rubrica del venerdì dedicata ai gialli. Avremo anche un ospite in diretta che dialogherà con lui, Leo Ortolani. Parleremo con Antonio Provasio, la Teresa dei Legnanesi, per la consueta apotropaica intervista. I Legnanesi sono in scena nuovamente, come da tradizione, per lo spettacolo nuovo che si chiama I Promossi Sposi. Questa volta sono al Teatro Manzoni. Parleremo con Tiziana Ricci per lo spazio delle arti visive della mostra di Lisetta Carmi, Metropolitan alla Cavallerizza di Brescia. Mentre la nostra prima voce è quella della regista Lisa Ferlazzo Natoli, che è cofondatrice del collettivo La Casa d'Argilla. Ne abbiamo parlato a lungo perché in passato La Casa d'Argilla ha ricevuto moltissimi premi per diversi suoi spettacoli, tra cui anche parecchi premi UBU. Ritorna al piccolo La Casa d'Argilla con un testo scritto 9 anni fa da Caryl Churchill, celebre drammaturga britannica, insomma, che oltre ad essere appunto una autrice straordinaria con uno stile inconfondibile che mescola surrealtà, ironia, attualità, impegno politico, è appunto anche estremamente impegnata per diverse cause, a cominciare dal suo impegno nel femminismo. Ma di tutto questo ci parla proprio Lisa Ferlazzo Natoli, perché ieri lo spettacolo è stato presentato nell'ambito della riapertura della parte 2026 della stagione del Piccolo Teatro di Milano. Ascoltiamo Lisa Ferlazzo Natoli.
Perché Escape the Loan è un testo che la Churchill, non a caso, 9 anni fa, ha scritto per 4 interpreti ultra settantenni. E che negli anni noi abbiamo detto che avremmo voluto aspettare che le nostre compagne di strada, che sono qui in prima fila, Alice Palazzi, Caterina Carpio, scusate, lo so, no, non previsto, non voluto, Tania Garriba e Arianna Gaudio, invecchiassero. Poi però si matura, c'è il tempo storico, c'è il tempo sociale, e a un certo punto l'estate scorsa con Alessandro Ferroni, che è un po' che è l'altro regista dei nostri lavori, ma anche il frangitore, si dice Stephen King, quello che rompe gli argini, rompe i tabù, nomina le cose. Lisa, basta, questo testo è da farsi qui ed ora, perché parla della fine, di una fine, di come le comunità sopravvivono, di qual tipo di comunità, il femminile. Allora, con chi lo vuoi fare qui ora? E io ho detto, con le mie, che però hanno meno di 50 anni, hanno intorno ai 50 anni. E quindi ci si è rivelata una zona di ragionamento, ovvero abbiamo cominciato a ragionare su che cosa significa invecchiare, su che cos'è l'invecchiamento, su cos'è una fine, su che cos'è la fine. Carlotta Cossutta ha intitolato, ricercatrice in filosofia politica, che abbiamo invitato a scrivere un pezzo per il programma di Sala, ha detto: scappare da sole e resistere insieme. E mi avvicino, no, al perché prima del testo e il perché dentro il testo. E abbiamo così cominciato a ragionare su quello che abbiamo chiamato un viaggio nel tempo. Margherita Mauro, che è stata la drammaturga di tutto il nostro progetto, che è qui con noi oggi, diceva: queste donne non incarnano, non rappresentano, non mimano la vecchiaia delle nostre interpreti, ma guardano alla vecchiaia, la carezzano, la osservano come un orizzonte che non è soltanto biologico, ma è innanzitutto biografico, sociale, somatico. Nei DNA delle storie delle donne e delle società che queste rappresentano. Ed ecco che arriviamo al testo. Queste tre amiche, Sally, Vi, Lena, che passano non a caso un pomeriggio continuo d'estate, tanti pomeriggi insieme, come dice Anna Farina, che ha scritto insieme anche a Margherita un altro pezzo del nostro programma di Sala. Ci chiediamo: sono otto i pomeriggi come otto i movimenti? È uno solo, è uno eternato, estivo, sono già passati, sono già accaduti? Accadranno mai? Queste donne stanno continuando lì a chiacchierare insieme o meno? In un tempo che nel caso di Carol Churchill è sempre stato definito tempo quantico, ovvero lei tratta il tempo come una fisarmonica, ma su questo magari ci torneremo, perché non è slegato dal tema della fine di una fine del mondo. Queste quattro donne chiacchierano allegramente di vizi privati e pubbliche virtù, potremmo dire, e a un certo punto sembrano aspettare o sopraggiunge la signora Jarrett, che è chiaramente un'impicciona, che è chiaramente una testimone, che è chiaramente una scompigliatrice ed è anche semplicemente in ascolto e un'attivatrice. Queste quattro donne insieme cosa portano soprattutto e soprattutto, per tornare al complemento di relazione, almeno per noi? Una nozione, ne abbiamo parlato con Marco D'Agostina anche, che è quella dell'intimità. Che cos'è l'intimità? Uno scrittore di cui non ricordo più il nome diceva: l'intimità accade quando non si ha più un piano sull'altro, che è una cosa bellissima. Finalmente ci ritroviamo insieme, io non voglio più qualcosa da te e tu non vuoi più qualcosa da me, stiamo, ci godiamo l'inclinazione della luce e finalmente forse ascoltiamo il respiro le une delle altre, gli uni degli altri. Ecco, soprattutto questo accade nel testo e grazie a questo si può aprire una faglia, poi torneremo a parlarne, io passo la parola, che è quella di che cosa sta accadendo, è già accaduto, non soltanto alle nostre vite, non solo alle vite di queste donne che hanno superato la soglia dello stare nella storia e nel tempo, probabilmente non hanno più auspicabilmente paura, ma cosa ci accade sotto e sopra, cosa è già accaduto? Perché i racconti, visioni, non li abbiamo chiamati né monologhi né distopie, perché sono esattamente al contrario, semmai sono iperstizioni, ma a questo poi torneremo, di Jarrett, ci dicono che ciò che sta via via sgretolando, ha già sgretolato il mondo, è en train d'avvenir, sta già accadendo, da un bel po', da poco, appena fuori la porta, dietro di noi, in ogni modo è in moto una fine del mondo, o forse la fine del mondo, ma questo poi torneremo. E qui mi fermo, magari Alessandro, se vuoi ragionare su, appunto, su Jarrett, e le sue visioni e le ragioni del dispositivo scenico. Faccio la signorina, buonasera, scusatemi.
Sì, buonasera, anzi buongiorno. La signorina, buongiorno. Due giorni fa circa eravamo a cena in un ristorante cinese non molto lontano da qua, io e Lisa, dopo una giornata di prove, ascoltiamo un discorso del tavolo vicino, quattro trentenni presumiamo, parlavano di quello che sta accadendo in Venezuela, di Maduro, dicevano incredibile, no? Sembra finzione, ma com'è possibile un accadimento del genere? E l'altro interrompe e dice, sì però insomma avete visto Stranger Things, no? La quinta stagione. E io e Lisa ci siamo girati dicendo, è esattamente la Churchill, cioè quello che accade ogni giorno nei nostri schermi, gli schermi che abbiamo a disposizione, no? Che ci accompagnano, cioè la cadenza di informazioni, il passaggio da informazioni apparentemente epocali e piccole catastrofi quotidiane, come si è vestito un personaggio pubblico importante, si trovano una accanto all'altra, e la scrittura della Churchill sicuramente fa i conti con questo presente. Allora, abbiamo avuto anche la fortuna di incontrare la Churchill a Londra, quando abbiamo portato L'amore del cuore. È una donna molto schiva, è difficile riuscire a parlare con lei. Io mi sono caricato di coraggio mentre Lisa piangeva grondante per l'emozione, cosa che immagino anche perché è un grandissimo amore di Lisa. Io non avrei avuto il coraggio di affrontare da solo la Churchill, non l'avrei mai fatto senza Lisa e senza le nostre meravigliose compagne di strada, e che credo la scrittura più difficile che abbiamo affrontato. Comunque vado e le domando, Caril, qual è, tanto sapevo che avevo una domanda, potevo giocarmi, qual è l'errore che non dobbiamo fare? E lei ci pensa un attimo e risponde, prendere le parole, pensare che Jarrett parli in metafora. Ok, bene, e adesso, grazie, come lo traduciamo? Allora, come diceva Lisa prima, si possono interpretare in tanti modi, questi possono essere delle cronache di un tempo, di un recente passato, possono essere delle previsioni di un prossimo avvenire, possono essere delle iperstizioni quantiche, cioè ossia dove decidiamo, come direbbe la nostra assistente Anna Farina, quando decidiamo di posare veramente lo sguardo e sollevare un velo, che cosa vediamo? Qual è una traduzione del nostro presente? L'ondata di gelo che si è abbattuta adesso su tutta l'Europa starà sterminando gli homeless, posso immaginare, nelle nostre grandi città europee. La Churchill probabilmente parlerebbe di una tempesta di freddo puntata su tutti coloro che non si possono permettere giacche termiche, lo direbbe molto meglio di me, ma è veramente la traduzione di un presente, che cosa decidiamo di non guardare e che cosa la Jarrett, quale velo solleva la Jarrett. Poi noi abbiamo apportato un elemento aggiuntivo che possiamo quasi chiamare il quinto personaggio dello spettacolo, è un grande schermo, appunto. Adesso chiamiamolo schermo, comunque è un elemento, una sorta di porta quantica che veicola dei contenuti di cui vorrei parlasse, visto che ha dovuto occuparsi.
E allora, così Lisa Ferlazzo-Natoli e Alessandro Ferroni, che firmano insieme la regia di questo nuovo progetto della Casa d'Argilla, collettivo ormai molto affermato, appunto il lavoro collettivo è per loro assai importante, molto affermato e pluripremiato, ma che non ha perso, come dire, anche l'umiltà, come avete sentito, affrontando una scrittura come quella affascinante, unica e anche impervia di Caryl Churchill, una delle massime drammaturghe viventi del nostro tempo, con Escaped Alone in prima assoluta al Piccolo Teatro di Milano a partire da domani. Tra l'altro molte delle recite dello spettacolo sono sovratitolate in inglese per chi vuole e ritiene a piacere di vedere anche come era il testo originale, che è stato tradotto da Monica Capuani, che ormai è, come dire, la traduttrice ufficiale dei grandi drammaturghi britannici. Lo spettacolo resta in scena fino all'8 febbraio, dunque è una nuova produzione del Piccolo ed è ha insomma una quantità di tempo sufficiente per andarlo a vedere. Andate a vedere queste quattro donne ormai ultra settantenni che Sally, V, Lina e la signora Jarrett si capiscono al volo senza bisogno di finire un discorso. Insomma, cose che forse anche noi ritroveremo o ritroviamo nella nostra quotidianità. Dunque, Escaped Alone a partire da domani al Piccolo Teatro di Milano. Mi ha raggiunto Tiziana Ricci, come vi avevo anticipato, perché questa volta andiamo a Brescia, alla Cavallerizza, dove è in corso una mostra.
No, apre domani.
Apre domani? Beh, sarà in corso da domani una mostra, va bene.
Sì, apre domani pomeriggio alla Cavallerizza, che è un posto dedicato alla fotografia a Brescia, ed è un omaggio a Lisetta Carmi, che è una fotografa che abbiamo conosciuto bene, abbiamo ospitato qui anche nei nostri studi. Classe 24, è scomparsa nel 2022 a Cisternino in Puglia, dove si era trasferita. Una delle voci più libere, radicali e coraggiose della fotografia italiana, sempre attenta con i suoi scatti alla marginalità, al lavoro, alle trasformazioni sociali. Ricordiamo i suoi servizi sui travestiti, in anni in cui nessuno voleva pubblicare quelle fotografie. Un reportage bellissimo sul porto di Genova, perché appunto lei era di Genova, e adesso si apre questa mostra domani alle 18:30 verrà inaugurata. Metropolitaine in francese è la metropolitana. Lei ha dimostrato uno straordinario interesse per la metropolitana francese negli anni 60. Questa mostra è curata da un suo amico e collaboratore Gianni Martini, che l'ha conosciuta bene fin dagli anni 60, e io ho parlato con lui di Lisetta Carmi, una fotografa che abbiamo amato e amiamo moltissimo, e quindi siamo molto contenti che si apre una mostra dedicata al suo lavoro, un omaggio a Lisetta Carmi. Gianni Martini, lei l'ha curata, e quindi volevamo avere un'anticipazione, capire come ha scelto questo percorso.
Intanto è una mostra con un unico tema. Questo lavoro che Lisetta ha fatto sulla metropolitana è un progetto molto preciso, molto particolare, che lei realizza nel 65 durante questo soggiorno a Parigi di una decina di giorni, ed è un lavoro grandissimo dal punto di vista proprio della quantità dei negativi, degli scatti che lei ha fatto, circa 900. E praticamente in questo suo soggiorno a Parigi non ci sono tracce di altri soggetti che lei abbia fotografato, tipo quelli soliti così che si fotografano andando a Parigi, i luoghi deputati del turismo. Non c'è traccia di tutto questo nel suo archivio, ma c'è questo enorme lavoro che lei fa proprio all'interno della metropolitana. È un lavoro che poi lei trasporta nella formazione, nella realizzazione di un libro fatto poi proprio con le sue mani, che presenterà anche al premio della fotografia di Fermo nel 66, aggiudicandosi poi il secondo premio.
Qual è lo sguardo particolare di Lisetta Carmi sulla metropolitana parigina?
È uno sguardo estremamente analitico, nel senso che riesce a cogliere veramente questa dimensione di vita sotterranea. Lei comunque è affascinata così dalla struttura stessa della metropolitana, da questa dinamica dei treni, della velocità, di questa marea di persone che si muovono sotto forma di questi torrenti, appunto, di individui.
Torrenti umani, esatto, dalle
queste solitudini che lei incrocia, di queste persone mute in questi scomparti, in questi scompartimenti della metropolitana. E poi ha un'attenzione molto particolare all'ambiente. Intanto, naturalmente, fotografa le varie insegne di alcune delle fermate. Cosa interessantissima, documenta anche tutte queste scritte, anche spesso molto violente, che trova proprio sui muri della metropolitana. Sono scritte anche, dicevo, durante, tra l'altro probabilmente c'era il periodo elettorale in quel momento in Francia, allora ci sono queste scritte molto polemiche, ci sono scritte addirittura molto razziste che lei documenta, cioè proprio come presa di coscienza di questa realtà che viene in qualche modo manifestata attraverso questi graffiti all'interno della metropolitana.
Sì, perché Lisetta poi è sempre stata attentissima alle questioni sociali.
Assolutamente. E poi ci sono una serie di ritratti veramente di una grande intensità umana, dove coglie proprio questa dimensione di solitudine di queste persone che hanno anche questa attività all'interno della metropolitana, come il suonatore di chitarra che ha come compagnia un gatto, il mendicante, la signora che suona la fisarmonica, insomma queste persone che per sopravvivere hanno scelto proprio la metropolitana come luogo di lavoro.
Di insomma. Lavoro, di vita, anche di sopravvivenza a volte. Senta, certo. Ma sappiamo che il lavoro di Lisetta Carmi ha toccato tante questioni, tanti temi, dai lavoratori, non so, al porto, ai travestiti, quando, in epoca poi in cui nessuno voleva pubblicare quelle fotografie, quindi è stata coraggiosissima. E, che cosa ha determinato la scelta di questo, chiamiamolo reportage?
Evidentemente la realtà umana, cioè questa dimensione proprio di questa vita sotterranea, estremamente poi ricca dal punto di vista appunto dell'umanità, no? Di questa
umanità. Sì, tra l'altro è anche un tipo di lavoro meno conosciuto rispetto alle mostre che si sono viste, questo è il meno conosciuto.
Sì, era stato poi esposto per la prima volta completamente a Torino, perché poi è un lavoro che lavorando con Lisetta è stato, diciamo così, recuperato in questi ultimi anni, insomma, ancora con lei, per fortuna, e allora si è riusciti a ricostruire proprio questo lavoro.
Certo.
Lei, tra l'altro, in questo incredibile numero di scatti che ha fatto, non le dico circa 900, lei poi ha scelto queste 42 immagini col quale lei aveva poi composto il libro, e la mostra è proprio composta da queste 42 immagini. Tra l'altro è molto interessante perché in questo libro, come testo di accompagnamento, aveva scelto alcune pagine che aveva ritagliato da un libro di Alain Robbe-Grillet che si intitola Instantané. Ed è molto interessante perché lo stesso Robbe-Grillet, quando racconta di questa dimensione della metropolitana, è come se stesse in qualche modo attraverso le parole scattando delle immagini, insomma. Ed è molto interessante che lei abbia scelto questo testo proprio come accompagnamento alle sue immagini.
Lei l'ha anche conosciuta Lisetta, vero?
Altro che. Io no, l'ho conosciuta nel 67. quando ero studente di liceo, e poi dopo c'è stato ultimamente un lungo periodo di lavoro insieme, più di 10 anni, di conseguenza in questo periodo è stata una, diciamo così, un'avventura straordinaria, proprio anche di ricostruire insieme a lei tutta una serie di elementi, anche di scoperte all'interno dell'archivio, come la parte delle fotografie a colori, ad esempio, che non si conoscevano assolutamente e che sono venute alla luce proprio lavorando con lei nell'archivio, insomma.
Allora, domani pomeriggio a Brescia verrà inaugurata Metropolitaine di Lisetta Carmi, come avete sentito, una parte del suo lavoro meno conosciuta, per cui sarà particolarmente interessante. Ecco, io vi ricordo che la cavallerizza che ospita la mostra è in via Fratelli Cairoli al 9 a Brescia. Prima di andarmene vi ricordo che c'è una mostra imperdibile.
La nostra.
No, la nostra. Intanto ringraziamo le ascoltatrici e gli ascoltatori che sono stati così carini. Che
tanti.
Vengono tanti, numerosi, tante. C'è un via vai continuo. E vi ricordo che si può visitare tutti i giorni, aperta dalle 12 alle 19 alla Fabbrica del Vapore, allo spazio Cisterne. L'ingresso è libero e quindi ne vedrete delle belle, perché sono belle.
A parte che molti di voi si rivedranno, perché tra i filmati, le fotografie e così via, ormai sono molti i casi di cui anch'io ho avuto notizie di persone che si sono ritrovate dentro ai moltissimi reperti che sono stati selezionati e messi in mostra con diversi dispositivi.
Esatto, anche nei video. Proprio ieri ha telefonato un'ascoltatrice dicendo: ah, io mi sono riconosciuta nella festa del, adesso non mi ricordo,
o nel Border Trophy, oppure
era un cortil party. Allora
ecco,
voleva: ah, mi potete mandare il video? No, non è che possiamo mandare tutto, ma qualcuno magari sì, ma in questo periodo
comunque
no.
Se andate a vedere la mostra vengono bene i video dei video, perché sono molto grandi le proiezioni.
Poi è un lavoro di studio azzurro, per cui esatto, diciamo di alta qualità.
Sì,
diciamo così.
E quindi non è condivisibile in maniera semplice, perché si tratta di un lavoro fatto apposta per la mostra. Molti però si sono fotografati o si sono ripresi con i telefonini là dove si sono ritrovati, sì. E questo naturalmente ci fa piacere.
Infatti molti ascoltatori hanno fatto un reportage di alcuni di quelli, o di certi eventi di cui...
Beh, io ho ritrovato persone vicinissime a me, veramente, di anni addietro.
Amici,
insomma,
certo.
Esatto.
Senti, tra l'altro possiamo dare un'anticipazione?
Sì.
Molte ascoltatrici ci hanno chiesto: ma c'è un catalogo, un libro? Ci stiamo lavorando alla cremente, quindi avrete delle sorprese.
Una delle sorprese continuano, insomma, le iniziative per i nostri 50 anni e ancora sicuramente per questi primi 6 mesi del 2026, e una di queste sarà quando sarà pronto appunto un libro che documenta tutto, che quindi avrete a disposizione. Grazie Tiziana,
ciao,
di sentirci.
Ciao, ciao a tutte.
Ciao, ciao, ciao. Pubblicità, noi torniamo fra poco con la seconda parte di Cult e con i promossi sposi.
Your heart was beating. trying to teach us. Yeah. Like, why don't we relocate?
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. E adesso un momento che io attendo tutti gli anni, perché è un momento che è un po' apotropaico per tutti, per me e anche per il nostro prossimo ospite, per tutti, che con, tutti coloro che con lui collaborano o vanno in scena o contribuiscono alla realizzazione dei loro progetti. Fra poco vi dico di cosa si tratta. Ieri, l'8 gennaio, c'è stato un debutto trionfale, le cui eco pervadono ancora la città di Milano, perché dopo 60 anni i Legnanesi sono tornati sul palcoscenico del Teatro Manzoni con un nuovo spettacolo che già dal titolo ovviamente fa comprendere la direzione che hanno preso, in qualche maniera un omaggio a una delle opere letterarie che più hanno a che vedere con la Lombardia e poi anche con l'Italia. Lo spettacolo si intitola I promossi sposi. E come facciamo tutti gli anni, ne parliamo con Antonio Provasio, alias La Teresa. Buongiorno Teresa.
Buongiorno, io non vedevo l'ora, perché tu sai che noi siamo molto scaramantici, sì. E sai, tutti gli anni noi ci vediamo, ci sentiamo, e quindi anche quest'anno non poteva mancare Radio Popolare, quindi insomma siamo,
esatto,
strafelici di essere qui.
Siamo legati inscindibilmente per sempre a questa intervista che facciamo, perché porta bene a voi e anche a noi.
Brava, 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 è vero, è vero.
Allora, I promossi sposi, il titolo è geniale, tanti titoli veramente divertenti avete inventato nel corso degli anni, sia quando i Legnanesi erano nella prima formazione sia nella vostra, però questo è veramente particolare. Quindi insomma, Don Lysander viene chiamato in campo.
Don Lysander, sì, viene chiamato in campo. Insomma, Mitia Del Brocco, che è la nostra autrice ormai da 8 anni, ha avuto questa idea innanzitutto perché siamo tornati dopo 60 anni al Teatro Manzoni, e poi insomma per rendere omaggio al grande Alessandro Manzoni è venuta fuori questa idea dei promossi sposi, dei promessi sposi, che poi per i Legnanesi sono diventati promossi sposi. Promossi sposi perché? Perché succede una cosa un po' particolare, insomma, per alcune vicissitudini il Giovanni va a cercare il certificato di matrimonio, appunto suo e della Teresa, al comune di Milano, e quel certificato lì non c'è più, non si trova, capito? Quindi per il Giovanni è un disastro, mentre per la Teresa l'euforia è totale, perché dice finalmente ce l'ho fatta, mi sono liberata del mio Giovanni, no? E quindi insomma da lì ne capiteranno delle belle, e devo dire che insomma ieri sera, come giustamente hai detto tu, un trionfo, è stato veramente bello, ci siamo divertiti tanto con il nostro pubblico, lo spettacolo è andato molto bene, hanno apprezzato, anche perché i quadri musicali di Enrico Dal Ceri quest'anno sono stati esageratamente belli, e quindi siamo strafelici della cosa, dai.
Allora, questa diciamo è la base. Io adesso sai che un pochino ti tormento, ti viviseziono per avere degli indizi che in qualche modo, insomma, ascoltatori e ascoltatrici poi scopriranno venendo a vedere lo spettacolo. Io ricordo che siete in scena fino al 22 febbraio, come sempre una tenitura lunga come tutti gli anni, quindi insomma avrete modo di accogliere tanti spettatori e spettatrici. Ma domanda, scegli una battuta della Teresa a proposito di questa scoperta epocale, cioè che è ancora signorina e dunque libera, libera di stato, come si suol dire, che vuoi condividere con noi, se ti fa piacere, una di quelle scritte, ma non di quelle improvvisate, perché sappiamo che loro sono bravissimi a improvvisare anche sul testo.
Ma di quelle scritte, insomma, è che la Teresa lo dice, finalmente ce l'ho fatta, sono diventata single, come dice la Teresa, la Mabiglia è disperata e gli dice, ma come mamma, come faremo? Ma non ti preoccupare, ci verrai un weekend a Peruno, no? Insomma, tutte queste situazioni un po' particolari, poi alla fine lei dice, visto che ormai, purtroppo, fra virgolette, si usa che tutte le donne si fanno un po' rifare, eccetera, eccetera, e allora lei tira fuori questa battuta dicendo, io vorrei anch'io andare da un chirurgo plastico per farmi la bocca a culo di gallina, insomma, ecco, questo è il
perfetto
per quanto riguarda questa cosa.
Allora, sì, ho già capito, insomma, che sarà, perché voi, e soprattutto Mitia, no, mantenete, come dire, una struttura, un contesto che è quello dei Legnanesi, ma sempre aggiornato all'attualità. Ci sono sempre delle incursioni nell'attualità, no? A modo dei Legnanesi.
Indubbiamente, certo. Tieni conto che quando Mitia scrive, poi vabbè, chiaramente poi ne parliamo, eccetera, eccetera. Io lo dico sempre, i Legnanesi sono nati nel 49, ma sono sempre più che attuali, no? Si parte sempre comunque dal cortile, perché è da lì che noi siamo nati, no? È da lì che comunque il popolo lombardo e non è nato, insomma, dal cortile, e poi da lì siamo arrivati addirittura sulla Luna con Terra la Luna, capito? Quindi andiamo a toccare un po'
anche a City Life, mi ricordo.
Bravissimo.
Vorrei dare un ricordo della Pinetta, insomma, perché mi ricordo la Pinetta City Life.
Ieri per me era un grande, un amico, un fratello maggiore, una persona, credimi, eccezionale. Io quando ne parlo, io dico sempre: guarda, io ho avuto la fortuna di conoscerlo, di poter lavorare con lui, era davvero una persona incredibile.
Una maschera straordinaria, veramente.
Assolutamente. E poi, appunto, ti dico, tornando appunto a bomba sul discorso dei Legnanesi, la cosa importante è appunto l'attualità. Cioè, noi siamo sempre, e infatti quest'anno nel finale del primo tempo arriveremo a toccare anche Milano Cortina, no? Dove la Mabiglia addirittura accende l'acqua, sta fiaccola, eccetera. Quindi siamo sempre più che attuali, ecco, questo è fondamentale. E poi una cosa importante che io dico, come giustamente dice, noi manteniamo vive le tradizioni, la cultura lombarda, il dialetto soprattutto, però non è più il dialetto di una volta, chiaramente, anche il dialetto ha avuto un'evoluzione e quindi è capibilissimo. Quindi non abbiate paura a venire a vedere, perché tanti vanno a dire ma non li capiamo, invece, perché assolutamente non è così, abbiamo italianizzato tante, quindi insomma funziona e piace a tutti, è capibilissimo.
Naturalmente sì, infatti io ricordo ogni volta che ci sentiamo, quella volta che siete andati a Roma e che vi hanno fatto i complimenti perché facevate spettacolo in francese e insomma, cavoli, episodi che sono rimasti nella leggenda, diciamo così. Torniamo magari anche al lavoro di Enrico Dalceri, Mabilia, ma anche insomma coreografo, creatore. Insieme con la vostra squadra, che è molto grande, di appunto momenti di musicali, balletto, quadri belli, musicali, certo. Stavolta anche le Olimpiadi?
Sì.
Perché ormai sono dappertutto le Olimpiadi, non vediamo l'ora che arrivino, perché veramente.
Non può più, perché bravo. Che comincino queste cose. E quindi ti dico, niente, appunto, anche quest'anno, appunto, Enrico ha valutato un po' di cose. Allora, nel primo quadro musicale rendiamo omaggio appunto ai Promessi Sposi, addirittura la Mabilia diventerà Lucia Mondella.
Ed è un ho visto dei costumi molto straordinari, siete proprio vestiti.
Bellissimo. E tra l'altro rendiamo omaggio anche a Tony Barlocco, che era il fondatore insieme a Felice Modazzi, la prima Mabilia. Il vestito di Enrico, della Lucia, era di Tony Barlocco, quindi l'abbiamo fatto rivisitare, rivisto, eccetera. E quindi
ce l'ho davanti, è quello con quella grande crinolina, no? Cioè molto. Ovviamente l'acconciatura tipica.
Molto, molto particolare. Sì. E poi, appunto, abbiamo questo finale del primo tempo molto bello, appunto, dedicato a Milano Cortina, dove addirittura la Mabilia diventerà, appunto, la madrina di questi giochi.
Bisogna dirlo a Balic. Bene, allora, come sempre, quell'ironia autenticamente popolare, per cui appunto voi indirizzate sempre, no, parte delle vostre battute, dei vostri testi, a quello che ci capita, insomma, nell'annata, nella quotidianità, oppure anche nel corso del periodo che stiamo vivendo. Allora, io intanto ringrazio tanto Antonio Provasio, come sempre, perché è il giorno dopo il debutto, tecnicamente ancora mattina, e quindi lo ringrazio di essere con noi.
No, io davvero sono felice, ringrazio tanto te, ringrazio voi, perché ripeto, noi siamo molto scaramantici, ci ha sempre portato fortuna questa cosa, e quindi anche l'anno prossimo ci risentiremo di sicuro, mi auguro, spero. E niente, io non posso che dire, venite al Manzoni, venite al Teatro Manzoni, venite a vedere i Promossi Sposi, così entrerete nell'anno nuovo con il piede giusto, ecco.
Allora, Rivista l'Italiana, il sottotitolo, veramente è proprio una rivista che tiene conto delle, come dire, anche della tradizione della rivista, pensata così come era stata pensata originariamente dai Legnanesi, alla loro maniera, in maniera inconfondibile. Grazie.
Sì, certo.
Grazie ad Antonio Provasio, dall'8 gennaio al 22 febbraio i Promossi Sposi, i Legnanesi al Teatro Manzoni, dove tornano dopo 60 anni. Un saluto a Enrico Dalceri, a Italo Giglioli, che da qualche anno è diventato parte della famiglia, il vostro Giovanni. A risentirci, ciao, ciao.
Grazie,
ciao.
Mille, un abbraccione, tanti auguri a tutti.
Buon anno, ciao ciao.
Grazie.
Eccoci, siamo arrivati all'ultima parte di questa puntata del venerdì, della settimana breve in cui abbiamo ripreso Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Naturalmente, ecco la sigla della rubrica che chiude la settimana. Buongiorno Antonio Serra, bentornato, buon anno.
Buongiorno a tutti e buon anno a tutti. Certo.
Allora, io conoscendoti come, come dire, affetto da spleen artistico perenne, cosa che ti consente di essere creativo, apprezzo il fatto che tu auguri buon anno con entusiasmo, fasullo, insomma,
certo.
Visti i tempi che corriamo, ma
stato,
apprezzo lo sforzo.
È stato un inizio d'anno, devo dire, interessante.
Complicato, insomma, Radio Popolare lo racconta spesso e credo lo sarà anche di più, ma insomma io ho appena parlato con Antonio Provasio dei Legnanesi, la Teresa, e quindi sono allegra perché i Promossi Sposi, che è il loro nuovo spettacolo, già dal
ho visto mi mette il cartellone, il titolo è formidabile.
Esatto. Per cui noi invece oggi parliamo con un ospite che è già in linea, in attesa, quindi l'intervista la condurrai tu, raccontaci.
Allora, il nostro ospite Leo Ortolani, che la gran parte dei nostri ascoltatori conoscerà come l'autore di Ratman, ma noi siamo qui per una cosa completamente diversa. Un volume che si intitola Tapum e che Leo ha dedicato alla Prima Guerra Mondiale.
Buongiorno.
Buongiorno Leo.
Buongiorno, come direbbero i Monty Python, è adesso qualcosa di completamente diverso.
Esatto.
Now for something completely different. Sì, esatto. È proprio vero.
Molto bravo.
Benvenuto.
Grazie per l'invito. Dico buon anno perché tanto noi immortali, queste sono cose che non...
Certo, gli anni non esistono.
Esatto, infatti, non giusto. Esistono. Male,
messa così è consolante. Prego, a voi.
Allora, noi parliamo di questo libro che... nasce da, diciamo, un incontro che tu hai avuto con Andrea Pennacchi, che i nostri ascoltatori sicuramente conoscono. Raccontaci un po' com'è andata la creazione di questa storia.
Guarda, fai conto che circa 3 anni fa, appena detto che gli anni non contano, però circa 3 anni fa viene Andrea a Parma a presentare un suo spettacolo, ci incontriamo finalmente, ci eravamo soltanto scritti, e poi usciamo fuori a cena dopo lo spettacolo insieme a tutta la, diciamo così, le persone che hanno contribuito allo spettacolo, eccetera, e mi regala La guerra dei Beppi, questo libro che lui ha scritto con 3 episodi. Il primo episodio racconta proprio la battaglia dell'Ortigara, è un episodio abbastanza drammatico della prima guerra mondiale. Siamo dal 10 giugno al 29 giugno del 1917. E poi una settimana dopo, sempre Andrea mi telefona e mi fa: ma secondo te questo libro potrebbe diventare un fumetto? E lì parte tutto, cioè parte da fuoco proprio alle polveri. Probabilmente c'era qualcosa già nella Santa Barbara della mia mente che aspettava soltanto un Pietro Micca che desse fuoco a questa cosa qua. E lascio la cosa lì a macerare, come si fa di solito quando uno ha una rivelazione, un'epifania.
Sì, sì, e da scrittore e autore ti capisco molto bene.
Guarda, non subito, ho detto guarda, sì, si potrebbe fare, intanto comincio a pensare a come potrei fare, cosa non potrei fare. Il racconto ovviamente di Andrea è molto breve, per cui sono bellissimo, ma molto breve, sono 14 pagine, ovvio che non avrei mai potuto fare un fumetto basato su sole 14 pagine. Quindi, 3 anni dopo comincio a lavorare, cioè comincio a immergermi nei panni di un soldato, di un alpino in particolare, costretto ad assaltare la cima dell'Ortigara per strapparla agli austriaci. Questo lavoro di preproduzione, come lo chiamo io, consiste nel leggere libri su libri, informazioni anche iconografiche, comincio ad acquistare volumi anche che raccontano, non so, ad esempio le copertine della Domenica del Corriere di Beltrame, l'Italia va in guerra, per cui tutta una serie di cose che fanno sì che mi immerga in questa situazione. E nasce Tapum perché in parte perché è collegato anche ai cori alpini, che io adoro, anche se io non ho fatto l'alpino, ho fatto aeronautica, per cui come Pennacchi del resto, per cui è una cosa stranissima. E però ho messo entrambi, sia io che lui, ovviamente con altri nomi all'interno di questa storia, appunto perché era il suono che facevano i cecchini quando ti sparavano addosso, c'era prima il ta della pallottola che arrivava, poi siccome piaggiava più veloce del suono arrivava il pum del colpo di fucile che veniva sparato, e questo era un suono che gli italiani, e non solo gli italiani, anche gli austriaci riconoscevano molto bene e hanno riconosciuto molto bene in queste 20 drammatiche giornate. E perché ho fatto una storia sulla battaglia dell'Ortigara? Non lo so.
Io mi posso permettere di tentare un approccio, cioè
vai.
Secondo me la cosa è che qui ci sono più livelli, no? Chiaramente c'è un livello prima di tutto emotivo, c'è una,
sì,
una narrazione che, come dire, chiaramente è punteggiata dal tipo di ironia caratteristica o anche di sarcasmo caratteristico della tua scrittura, ma qui ogni volta che diciamo si ride poi anche ci si gela il sangue nello stesso istante.
Io pianto a scrivere questa storia,
non ho dubbi.
E ho ripianto anche l'altro giorno, ho detto aspetta che rileggo un attimo. Ma cosa ho scritto?
no, ma infatti secondo me c'è chiaramente, e poi purtroppo, cosa che abbiamo già accennato sugli auguri di buon anno, purtroppo chiaramente la prima guerra mondiale e purtroppo la guerra in generale non passano mai di moda, diciamo così.
Evidentemente
qui c'è qualcosa da dire, da anche ricordare su che cosa vuol dire una guerra, e secondo me questo modo, cioè il modo che tu hai di raccontarlo, è la forza del fumetto è quella di farla. Tu hai detto prima, no? Mi sono dovuto documentare, ho letto una marea di libri. Diciamo che purtroppo pochi leggono una marea di libri, ma fortunatamente i fumetti ancora hanno un pubblico e secondo me il messaggio che questo fumetto trasmette può arrivare veramente a tantissime persone e, come dire, chissà, magari introdurre un pensiero su quello che, perlomeno sui rischi che si corrono.
Diciamo che in questo caso fu veramente, quando si dice carne da macello, cioè carne da cannoni, è proprio quello che subirono questi 300.000 soldati italiani e dall'altra parte altrettanti, non così tanti, però tanti soldati austro-ungarici, perché la guerra purtroppo frega tutti, non è che ci siano i nemici, cioè noi eravamo i loro nemici, per dire, e facevamo una guerra di conquista in quel momento lì, perché si voleva l'Italia unita, quindi si voleva recuperare determinati territori, fra cui il Trentino. Cioè, io conosco amici che hanno avuto nonni che hanno combattuto dalla parte opposta, cioè che erano del Trentino. Ma questo, tra l'altro, poi non è neanche un romanzo a fumetti storico, cioè nel senso, ho cercato di essere più accurato possibile, addirittura anche nella meteorologia di quelle giornate, perché erano giornate abbastanza immonde a livello di tempo, per cui tra nebbia, pioggia, c'era ancora la neve, pur essendo giugno, c'era ancora la neve, perché fu uno degli inverni tra il 16 e il 17, fu uno dei più freddi dell'intero secolo, per cui questi si trovarono veramente. Il mio, più che un romanzo, ripeto, storico o antimilitarista, ho cercato di fare un romanzo dove si racconta come fa un uomo a restare umano di fronte all'idea di dover morire da un momento all'altro e di fronte alla disumanità della guerra. Ecco. Per cui troviamo poi questi personaggi, diciamo così, quello che ci fa da Virgilio, cioè il personaggio giovane tenente Mariani che arriva sul luogo della battaglia e con cui poi noi faremo questo percorso di 20 giorni, e il capitano Dolon con le sembianze del buon amico Andrea Pennacchi,
riconoscibilissimo,
che di fronte al dramma che sta vivendo con i suoi soldati cerca di scrivere un canto alpino, cioè come se uno cercasse di lasciare qualcosa, di creare, di lasciare qualcosa, perché sa che non ha molto tempo ormai. Ed è quello che
è molto intrigante, molto ben realizzato, questa idea di resistere, diciamo così.
No? Sì, resistere, cercare e poi vediamo ovviamente lo stupore del giovane tenente Mariani di fronte a queste cose, perché dice: come può succedere a me? C'è una domanda che ci facciamo spesso, del tipo: vediamo le cose di guerra in televisione e pensiamo di essere esenti, esatto, non può certo succedere a me. E in quei momenti invece sì, succede proprio a te, guarda, e adesso cosa fai? E questo è un po', diciamo così, sulle domande a cui questo libro cerca di rispondere.
Cerca di rispondere con una scelta proprio emotiva. Faccio, da bravo fumettaro, una nota tecnica, diciamo così: qui siamo teoricamente in bianco e nero, diciamo, ma in pratica abbiamo questa soluzione degli acquarelli che tu hai adottato, che è veramente, come dire, efficace dal punto di vista visivo, dove le esplosioni, che sono costanti e continue in questa storia, sono, come dire, bianche come la pagina, no? Cioè c'è questo effetto, non sono disegnate, non so come dire, no? Sono per privazione. Insomma, ecco. È un effetto molto, anche questo è un effetto che aiuta a capire che tipo di realtà, come dire, rovesciata, ribaltata, ci si trova ad affrontare in situazioni di questo tipo.
Io cercavo tra l'altro un tipo di segno particolare questa volta, che non fosse soltanto bianco e nero, perché era, sì, l'ho usato tante volte, però qua occorreva qualcosa che rendesse lo sporco della guerra, certo, cioè, la guerra è fango, merda e sangue, per cui e allora Luca Conca, il nostro amico e collega pittore fumettista, mi ha suggerito di utilizzare le chine acquarellate. Io non l'avevo mai fatto prima, devo dire che è stata bellissima anche come esperienza, perché l'acqua la puoi condurre fino a un certo punto, poi dopo ti sorprende.
Certo, va per i fatti suoi, lo so anche questo.
e le pagine finali sono state, pagine che ovviamente difficilmente potevo tornare indietro. Certo. È un po' come i soldati stessi, cioè non si poteva tornare indietro. E beh, so anche questa cosa di accomunare, diciamo così, queste cose tra la tecnica usata e quello che dovevano fare.
No, infatti è un tutt'uno, diciamo. Il libro è anche accompagnato da dei testi che ci aiutano a inquadrare appunto gli elementi, sia come dire quelli che hanno generato il libro, che gli elementi effettivamente storici da quelli dove invece la tua immaginazione ha messo in piedi un meccanismo che consente la narrazione, diciamo così, ecco. Senti Leo, non so che dirti, sei stato gentilissimo, il libro l'avrete capito, ci è piaciuto tantissimo, ma anche di più.
Grazie.
Poi abbiamo parlato di Leo Ortolani, Tapum, edito da Feltrinelli Comics, in tutte le librerie, sono 28 euro spesi bene. Grazie Leo, a presto.
Grazie mille, a risentirci, buon lavoro, a presto. E allora salutiamo Leo Ortolani, è stata una conversazione molto interessante, così come il fumetto, non l'hai fatto cadere,
cadere
è il primo fumetto pesante dell'anno e per far capire...
È abbastanza pesante.
È pesante? Ok, ecco, cioè un bell'albo...
Sono 240 tavole.
Corposo, noi facciamo così per farvelo capire, perché siamo nati in epoca analogica e quindi non facciamo i reel in cui Antonio fa, ma forse un giorno dovremmo farlo, se vuoi.
Chi lo sa.
La prossima volta che hai un libro di grandi dimensioni come questo, facciamo un reel in cui lo fai cadere e poi basta, insomma, vale per tutto l'anno. Grazie davvero per questo libro importante che ci racconta, tra l'altro con la collaborazione di due artisti, Leo Ortolani e Andrea Pennacchi, la guerra come è sempre stata, purtroppo, a partire da un conflitto sempre percorso da letteratura, cinema, fumetto e così via, la Prima Guerra Mondiale. Grazie Antonio, buon anno.
Grazie
ancora
a voi, ancora
te.
Buon anno.
E ci risentiamo venerdì prossimo, siamo proprio alla fine di Cult di questa settimana e di quest'oggi, fra poco le notizie delle 12.30 di Radio Popolare, un saluto da Ira Rubini, passate un buon weekend, a risentirci presto, ci ritrovate in podcast sul sito di Radio Popolare, a presto. By her crime, 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 by her crime